Lunedì 2 novembre, 31esima settimana del tempo ordinario, commemorazione di tutti i fedeli defunti. Prima lettura. Giobbe, persona retta, aliena dal male, integra e giusta, così attesta per lui il Signore. Il Signore disse a Satana: hai posto attenzione al mio servo Giobbe? Nessuno è come lui sulla terra, uomo integro e retto, dimorato di Dio e lontano dal male. Giobbe 1,8. Anche Giobbe confessa ai suoi tre amici la sua rettitudine di coscienza. Per la vita di Dio, che mi ha privato del mio diritto, per l'Onnipotente che mi ha amareggiato l'anima, finché ci sarà in me un soffio di vita e l'aleto di Dio nelle mie narici, mai le mie labbra diranno falsità e mai la mia lingua mormorerà menzogna. Lontano da me darvi ragione, fino alla morte non rinuncerò alla mia integrità. Mi terrò saldo nella mia giustizia senza cedere. La mia coscienza non mi rimprovera nessuno dei miei giorni. Giobbe 27, 2, 6. Quest'uomo dai suoi tre amici è giudicato colpevole dinanzi a Dio e agli uomini. Su cosa si fondano le loro accuse? Non su delle trasgressioni della legge di Dio da parte di Giobbe. La loro condanna di colpevolezza è solo un misero, infelice, dannoso e bugiardo teorema. E qui i termini di questo teorema. Il giusto da Dio è benedetto, custodito e protetto da ogni male. Tu, Giobbe, non sei né custodito né protetto dal male, lo attestano le tue piaghe. Quindi, se non sei né protetto né custodito da Dio, sei un peccatore, una persona non giusta. Se sei persona ingiusta, ti dovrai convertire, chiedere umilmente perdono al Signore e il Signore tornerà a benedirti. Dinanzi a questo teorema, che per Giobbe è pura assurdità, a chi lui potrà rivolgersi perché la sua giustizia gli venga riconosciuta? Solo uno gli potrà riconoscere la sua giustizia, e questo uno è il Signore. Ecco la fede di Giobbe. Io so che il mio Redentore è vivo e che ultimo si ergerà sulla polvere. La fede di Giobbe non è solo nell'eternità e nell'immortalità di Dio, è anche nell'immortalità dell'anima, anche se questa verità non viene manifestata nella purezza della sua luce. Giobbe confessa che dopo la morte vedrà Dio. Si presenterà a lui ed è allora che lui, Giobbe, chiederà a Dio che gli attesti la sua giustizia e lo confermi dinanzi al mondo intero nella sua rettitudine. Quello di Giobbe è una coscienza che ancora non conosce quanto è alta e profonda la volontà di Dio sull'uomo. Altrimenti sarebbe governato da altri pensieri. Ecco invece il pensiero del giusto che si esamina dinanzi alla legge del suo Dio. Dal profondo a te grido, Signore, Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi può resistere? Ma con te il perdono, così avremo il tuo timore. Io spero nel Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola, l'anima mia è rivolta al Signore più che le sentinelle all'aurora. Più che le sentinelle all'aurora, Israele attende il Signore, perché con il Signore la misericordia e grande è colui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Salmo 130, 1-8. Ogni coscienza è personale. Giobbe è certo nella sua coscienza di essere giusto e chiede a Dio che lo dichiari al mondo intero, così come lo ha dichiarato a Satana. Leggiamo Giobbe 19.1, 23-27a. Giobbe prese a dire, «Oh, se le mie parole si scrivessero, si fissassero in un libro, fossero impresse con stilo di ferro e con piombo, per sempre si incidessero sulla roccia. Io so che il mio Redentore è vivo e che ultimo si ergerà sulla polvere. Dopo che questa mia pelle sarà strappata via, senza la mia carne vedrò Dio. Io lo vedrò, io stesso. I miei occhi lo contempleranno e non un altro». Giobbe, certo, è la sua fede. «Dopo che questa mia pelle sarà strappata via, senza la mia carne vedrò Dio. Io lo vedrò, io stesso. I miei occhi lo contempleranno e non un altro». Oggi dobbiamo affermare che la nostra fede si è totalmente deteriorata a tal punto da essersi trasformata in non fede. Giobbe è di coscienza retta, vuole presentarsi con la sua anima dinanzi a Dio perché venga confermato nella sua giustizia. Il salmista dice che nessuno è innocente dinanzi a Dio. Perché dice questo? Perché ogni uomo è chiamato ad essere puro come Dio è puro. Ma può un uomo sulla terra essere puro come Dio è puro? Per questo si appella alla sua misericordia. Noi giudichiamo invece che alla sera della vita la misericordia del Signore avvolgerà giusti e ingiusti e tutti saremo dichiarati giusti per l'eternità. Perché questa nostra fede è interamente falsa e menzognera? È interamente falsa perché contraddice ogni parola rivelata dal nostro Dio e Signore. Nessuna fede potrà essere vera, pura, santa, se contraddice o in parte o in toto la parola del nostro Dio. O noi fondiamo la nostra fede sulla parola del Signore, o altrimenti tutti ci trasformeremo in strumenti al servizio delle tenebre e della morte. Oggi sono tutti strumenti delle tenebre e della morte, quante propongono vie di salvezza, redenzione, bene universale, senza la retta e santa fede in Cristo Gesù e nel suo mistero. Quante escludono Cristo come unico Redentore, Salvatore, Mediatore, unico tra il Padre e l'umanità, non solo disperdono come pure al vento ogni loro energia, in più si consegnano alle forze delle tenebre, divenendo loro strumenti, triste fine di chi rinnega Cristo Signore. Che il Signore ci custodisca dal cadere in queste diaboliche e sataniche schiavitù. Chi cade in essa lavora ad esclusione di interesse delle forze del male. Seconda lettura. L'Apostolo Paolo argomenta da una verità storica. Chi nega la storia manca di un elemento essenziale nelle sue argomentazioni, sia di ordine teologico come anche di ordine filosofico o di ogni altro ordine sia scientifico che esperienziale. Ad esempio, è verità storica che ogni parola di Dio si compie sulla terra e nei cieli, nel tempo e nell'eternità. Gesù dice, senza di me non potete fare nulla. Si esclude Cristo come cuore della salvezza e della redenzione e nessuna conversione né a Lui né alla Chiesa mai avverrà. Il semplice fatto storico che per noi non ci sono più conversioni alla Chiesa è segno che abbiamo rinnegato il Signore e il suo mistero. Qual è la verità storica dalla quale parte l'Apostolo Paolo per il suo argomentare? Essa è questa. Cristo è morto per noi nel tempo stabilito, quando noi eravamo peccatori. Gesù Cristo non è morto per i giusti, i santi, gli amici di Dio. Lui è morto per gli empi, è morto per noi che eravamo empi. Ora, ed è questo il suo argomentare, se Cristo Gesù è morto per noi mentre eravamo peccatori, ora che siamo amici di Dio, siamo suo corpo, siamo stati resi partecipi della divina natura, c'è qualche grazia che il Signore potrà negarci? ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Se non ci sono grazia che Lui potrà negarci, allora tutto possiamo chiedere a Lui per portare a compimento la nostra vocazione e missione. Se veniamo meno sia nella nostra vocazione e sia nella missione, allora la responsabilità è solo nostra. Siamo noi che siamo venuti meno nella fede in Lui. Lui non ha alcuna responsabilità in ordine ai nostri fallimenti. Chi non persevera nella fede, nella carità, nella speranza, dovrà assumersi ogni responsabilità dinanzi a Dio e il Signore. Ma noi oggi, poiché senza la grazia di Dio nel cuore, senza la sua sapienza e nel suo spirito, siamo incapaci di qualsiasi argomentazione. E quest'oggi è la più grande povertà del discepolo di Gesù, la stoltezza e l'insipienza che lo rendono incapace di retta e sana argomentazione. Si compiono per noi le parole del profeta Isaia: ascoltate pure, ma non comprenderete, osservate pure, ma non conoscerete. Rendi insensibile il cuore di questo popolo, rendilo duro d'occhio e acciechi i suoi occhi, e non veda con gli occhi, né oda con gli orecchi, né comprenda con il cuore, né si converti in modo da essere guarito. Isaia 6, 9, 10. Sarebbe sufficiente che noi sapessimo argomentare dalla nostra storia sterile in ordine ai frutti spirituali che raccogliamo per dare una svolta alla nostra vita. Invece la nostra cecità e sordità spirituale ci priva anche di quella poca intelligenza umana con la quale potremmo pervenire a dimostrare storicamente la necessità della fede in Cristo per ottenere frutti di salvezza e di redenzione. Leggiamo Romani 5:1-11. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito che ci è stato dato. Infatti, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito Cristo morì per gli empi. Ora, a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto? Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio Suo, molto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio, per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Da una santa e vera argomentazione, l'Apostolo Paolo giunge al più puro rendimento di gloria a Dio. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio, per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. La sua storia gli attesta che nella sua vita la conversione, la riconciliazione, la santificazione, la missione per predicare il Vangelo a tutte le gente è grazia di Dio in Cristo Gesù per lo Spirito Santo. Ora, se tutti lui discende dal cielo, è cosa giusta che dal suo cuore si innalzi per il Signore un pennino di ringraziamento e di lode. Dobbiamo confessare che oggi la fede dell'Apostolo Paolo non è la nostra fede. Se non è la nostra fede, noi lavoriamo per il nulla. Urge che ritorniamo sui sentieri della vera fede. Oggi c'è un falso annuncio di salvezza, un falso annuncio di redenzione, un falso annuncio di riconciliazione, un falso annuncio di comunione. Questo annuncio è falso perché senza Cristo, contro Cristo, nell'ignoranza di Lui, anzi nella volontà di sopprimere Lui. Ogni discepolo di Gesù è chiamato a confessare la purissima fede nel suo Salvatore, Redentore, Signore Dio. Per fare questo non occorre rivoluzioni, rivolte, che mai potranno appartenere al Vangelo. Sarebbe sufficiente fare la stessa affermazione fatta da Pietro e Giovanni dinanzi al Sinedrio. Se sia giusto dinanzi a Dio obbedire a voi invece che a Dio, giudicatelo voi. Noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato. Atti 4, 10, 20. Ecco cosa manca oggi al discepolo di Gesù. La franchezza e la fortezza di Pietro e Giovanni dinanzi ad ogni uomo. Se ogni discepolo di Gesù si rivestisse di questa franchezza e fortezza, il mondo ne riceverebbe un grande beneficio. Saprebbe che sulla terra vi sono ancora persone che veramente credono nel nome di Gesù di Nazareno. Saprebbe che molti uomini e molte donne non hanno rinnegato la loro fede. Purtroppo sono molti coloro che hanno rinchiuso la loro fede nelle catacombe del loro intimo. Invece è necessario che questa fede venga interamente alla luce e venga predicata dai tetti. Il mondo ne riceverebbe un grande beneficio. Lettura del Vangelo. Gesù ha una sola opera da realizzare sulla nostra terra. Fare sempre, in ogni luogo, dinanzi ad ogni persona, la volontà del Padre. Ecco come il Salmo profetizza questa verità, che è essenza della missione di Gesù in mezzo a noi. Sacrifici offerti non gradisci, gli orecchi mi hai aperto, non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato. Allora ho detto, ecco io vengo, nel rotolo del libro di me è scritto di fare la tua volontà, mio Dio, questo io desidero, la tua legge è nel mio intimo. Salmo 40, 7, 9. Perché sono disceso dal cielo, non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. La profezia del Salmo così è dichiarata compiuta da Gesù Signore. Gesù allora esclamò, chi crede in me, non crede in me, ma in colui che mi ha mandato. Chi vede me, vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno, perché non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Chi mi rifiuta di raccogliere le mie parole, a chi lo condanna, la parola che ho detto lo condannerà nell'ultimo giorno. Perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre che mi ha mandato, mi ha ordinato Lui di che cosa parlare e cosa devo dire. E io so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque io le dico così come il Padre le ha dette a me. Giovanni 12, 44, 50. Tutte le tentazioni subite da Gesù avevano un solo scopo, sottrarre Cristo Signore all'obbedienza dal Padre suo, dal fare la sua volontà. Noi sappiamo dalla storia che Gesù si è fatto obbediente al Padre in tutto, sempre. Si fece obbediente fino alla morte di croce. Quanto noi stiamo affermando di Cristo Gesù non è se non purissima storia, è la sua storia, è la sua vita. Dinanzi a Satana, ai piccoli, ai grandi, ai semplici, ai dotti, ad ogni uomo di governo, Gesù ha sempre compiuto la volontà del Padre, sia nelle opere che nelle parole. Possiamo dire di Gesù Signore che Lui si è fatto obbedienza, cioè persona sempre consegnata al Padre per fare la sua volontà. Così la lettera agli Ebrei. Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice: tu non hai voluto né sacrificio né offerto, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né l'olocausto né sacrificio per il peccato. Allora ho detto, ecco io vengo, poiché di me è scritto nel rotolo del libro, per farò Dio la tua volontà. Dopo aver detto, tu non hai voluto né non hai gradito né sacrifici né offerte né l'olocausto né sacrificio per il peccato, cose che vengono offerte secondo la legge, soggiunse, ecco io vengo a fare la tua volontà. Così gli abolisci il primo sacrificio per costituirne quello nuovo. Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo una volta per sempre. Ebrei 10, 5, 10. la salvezza si compie sulla terra solo per questa via, consacrazione della nostra vita al compimento della volontà divina. Leggiamo il testo di Giovanni 6, 37 e 40. Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me, colui che viene a me io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa è infatti la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Qual è il fine contenuto nell'obbedienza che il Padre ha dato a Cristo il Signore? La salvezza dell'umanità, la redenzione dell'uomo. Non di un uomo particolare, di un popolo particolare, di una nazione particolare, ma di ogni uomo. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Esaminiamo con sapienza nello Spirito Santo quando ci si afferma in ordine alla salvezza, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna. Come si fa oggi a vedere Gesù Signore? Oggi Gesù Signore deve essere visto nel suo corpo mistico. Membro del corpo mistico di Cristo è ogni discepolo di Gesù. Pertanto ogni discepolo di Gesù deve rivestirsi pienamente di Cristo, così che quanti vedono il discepolo vedono Cristo Signore, allo stesso modo che chi vedeva Cristo Signore vedeva il Padre. È una questione di identità e di visione. Nessuno crederà mai in ciò che non vede. Il cristiano si riveste di Cristo, mostra Cristo. Gli uomini vedono Cristo in Lui e se vogliono possono credere per avere la vita eterna. La volontà del Padre manifestata a Cristo Gesù oggi, da Cristo Gesù viene manifestata ai Suoi discepoli. Quanto Gesù dice a Filippo nel Cenacolo, deve essere predicato di ogni discepolo del Signore. Gli disse Filippo, Signore, mostraci il Padre, ci basta. Gli rispose Gesù, da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire, mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete in me, io sono nel Padre e il Padre in me, se non altro credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me anche egli compierà le opere che io compio e ne compierà di più grandi di queste perché io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel mio nome la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiedete qualcosa nel mio nome, io la farò. Giovanni 14, 8, 14. Chi vuol fare la volontà del Padre così che nessuno si perda per causa sua, deve far sì che anche lui si possa, di lui si possa predicare ciò che Cristo predica di sé. Chi vede me vede il Padre. Sempre del cristiano si deve predicare, chi vede me vede Cristo Signore. E questa è la via del compimento vero della volontà del Padre. Madre della Redenzione, donna interamente consacrata nell'anima, nello spirito, nel corpo, per il compimento della parola del Signore, vieni in nostro aiuto. Tu pregherai per noi, ci otterrai ogni dono nello Spirito Santo e inizieremo quel cammino per rivestirci totalmente di Cristo Signore. Il mondo vedrà Cristo in noi e se vuole potrà essere salvato per la fede in Lui. Amen.